Buongiorno a tutti. Ancora questa mattina ci troviamo nel libro degli Atti, da un po' di tempo a questa parte ormai, e ci troviamo in un momento molto particolare della vita di Paolo, non che ce ne sia, che non ce ne siano stati altri, ce ne sono stati molti altri fino ad oggi. Però vediamo che in questa circostanza Paolo si trova a Gerusalemme ed è sotto arresto, è stato arrestato. Abbiamo visto nel capitolo 21 che solo una settimana dopo il suo arrivo a Gerusalemme è stato arrestato nel Tempio. Perché ci sono stati dei giudei che sono venuti dall'Asia e che hanno scatenato un tumulto contro di lui e così lo hanno preso e l'hanno portato fuori dal Tempio, no? Per malmenarlo, per linciarlo in pratica. E la loro intenzione era proprio quello di ucciderlo. E questa voce di questo tumulto che si era venuto a creare in città, dice proprio la scrittura, si è creato un tumulto nella città. La voce di questo tumulto è arrivato fino al tribuno, il comandante delle forze romane che erano lì a Gerusalemme. Questo che ha fatto, questo tribuno, ha preso i soldati, una guarnigione, e è andato a vedere che cosa succedeva. È arrivato appena in tempo per strappare Paolo dalle mani della folla inferocita. E Paolo quindi viene arrestato e viene portato a fatica nella fortezza, perché mentre questi soldati lo stanno portando alla fortezza, appunto la folla inferocita cercava di afferrarlo, di prenderlo, perché volevano proprio ucciderlo. E qui, mentre Paolo, ricordate, sale la gradinata della fortezza, chiede al tribuno il permesso di parlare alla folla, e quindi sulle scale si ferma, si gira e inizia a parlare. Qui dà proprio la sua testimonianza, racconta qual era stata la sua vita prima di aver incontrato il Signore Gesù, dice chi era, racconta in quale modo ha conosciuto il Signore Gesù, in un modo straordinario, come sappiamo per Paolo, è successo in un modo veramente straordinario, e poi racconta come è stata la sua vita dopo che ha conosciuto il Signore Gesù, quindi dà proprio la sua testimonianza. E questo discorso che fa Paolo alla folla inferocita, che poi però si hanno azzittiti per ascoltare, ricordate che hanno sentito che parlava in ebraico, quindi si sono calmati e hanno fatto silenzio e hanno ascoltato, fino a un certo punto poi hanno ricominciato di nuovo a inveire contro di lui. E questo discorso rappresenta una delle sei apologie di Paolo che troviamo nel libro degli Atti. L'apologia è un discorso, uno scritto di autodifesa, un discorso che si fa per difendersi, e questo che troviamo nel capitolo 21 è il primo. E il primo Paolo l'ha fatto appunto davanti alla folla inferocita che voleva ucciderlo. Nel brano che invece andiamo a vedere oggi, vediamo la seconda apologia di Paolo, cioè il secondo discorso di autodifesa, e questa volta davanti al Sinedrio. Leggiamo il brano che andremo a vedere oggi, in Atti capitolo 22, dal verso 30, fino al capitolo 23, verso 11. Atti 22:30 fino a capitolo 11 al verso 11 del capitolo 23. Il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, gli tolse le catene e ordinò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e condotto giù Paolo lo fece comparire davanti a loro. Questo è il tribuno. Paolo, fissato lo sguardo sul sinedrio, disse: fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicino a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Dio percuoterà te, parete imbiancata. Tu stieri per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso. Coloro che erano là presenti dissero: tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Paolo disse: fratelli, non sapevo che fosse il sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del capo del mio popolo. Ora Paolo, sapendo che una parte dell'assemblea era composta di Sadducei e l'altra di Farisei, esclamò nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». Appena ebbe detto questo, nacque una contesa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si trovò divisa, perché i sadducei dicono che non vi è resurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Ne nacque un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei alzati si protestarono dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo, e se gli avesse parlato uno spirito o un angelo?» Poiché il contrasto andava crescendo, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di portarlo via di mezzo a loro e di condurlo nella fortezza. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Bene, è un momento molto particolare per Paolo. Il tribuno Claudio lo porta alla presenza del Sinedrio affinché potesse capire per quale motivo i giudei inveivano contro di lui, no? Per quale motivo volevano ucciderlo, perché avevano scatenato tutto quel tumulto. E Claudio voleva sapere di cosa fosse accusato Paolo, però quella di Claudio non era pietà, nemmeno curiosità, cioè lui non voleva salvare Paolo. Claudio, il tribuno Claudio era il comandante delle forze romane di Gerusalemme ed era responsabile di quello che succedeva a Gerusalemme e quindi doveva avere delle spiegazioni da dare al suo superiore, a Felice, al governatore, che poi vedremo più avanti nel libro degli Atti. Quindi con questo gesto Claudio, il tribuno, stava solamente compiendo il suo dovere, non stava non aveva pietà per Paolo, non voleva tantomeno salvarlo, voleva solamente compiere il suo dovere. E da questo brano vedremo questa mattina tre punti. Il primo, abbiamo parlato di apologia, di un discorso di autodifesa. Il primo punto vedremo per quale motivo Paolo si è dovuto difendere. Il secondo è in quale modo si è difeso. E il terzo punto è, vediamo, che il Signore Gesù incoraggia Paolo, nel verso 11. Allora, perché la difesa? Perché Paolo si è dovuto difendere? Paolo si è dovuto difendere, ricorderete, in varie occasioni. Abbiamo già detto che questo è il suo secondo discorso di autodifesa. Negli Atti poi ne vedremo altri quattro, no? Però conosciamo ormai, perché Atti l'abbiamo studiato, che la vita di Paolo, da quando ha conosciuto il Signore Gesù, è completamente cambiata. La vita di Paolo, da quando ha conosciuto il Signore Gesù, non è stata molto facile, vero? Non è stata una vita rose e fiori, come si suol dire. D'altronde così era stato decretato dal Signore stesso, così era stato decretato. Ricordate alla conversione di Paolo, quando è stato folgorato sulla via di Damasco, e poi è stato condotto a Damasco, appunto, e lì c'era Anania, uno degli anziani della chiesa di Damasco, che non è lo stesso Anania di cui abbiamo letto ora, e c'era Anania al quale è apparso il Signore per dirgli di andare a cercare Paolo, perché gli avrebbe fatto recuperare la vista. E Anania lì si è spaventato, dice: «Ma Signore, sai di chi stai parlando? Quest'uomo lo conosciamo, sappiamo chi è, perseguita la tua chiesa, porta i cristiani in prigione, li uccide, li fa uccidere, proprio da lui devo andare?» E la risposta del Signore è stata questa, dal capitolo 9, dal verso 15 a 16: «Ma il Signore disse ad Anania: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». Io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Quindi era stato decretato che Paolo non avesse una vita rose e fiori dopo aver incontrato il Signore Gesù. Infatti Paolo stesso poi descrive, ricordate, nella seconda lettera ai Corinzi ciò che ha dovuto soffrire. Seconda lettera ai Corinzi al capitolo 11. Leggiamo quello che Paolo stesso dice. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Questa è stata la vita di Paolo da quando ha conosciuto il Signore Gesù. Pericolo di morte, dolore, sofferenza. Come abbiamo già detto più volte, era stato così decretato. A questo punto però dobbiamo farci una domanda. La sofferenza, il dolore, la vita non proprio rose e fiori, era un'esclusiva di Paolo? È un'esclusiva di Paolo? Era solamente per Paolo? La risposta la troviamo sempre nella scrittura. Leggiamo 2 versetti semplicemente per avere una risposta chiara e precisa. Il Signore Gesù parla in Matteo capitolo 10 verso 16 ai suoi discepoli, dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E ancora nella preghiera sacerdotale, ricordate la bellissima preghiera del Signore Gesù in Giovanni 17 al capitolo 14, dice al Padre: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Perché Paolo doveva difendersi quindi? Perché era criticato, era attaccato, era accusato per la sua fede, a causa della sua fede. Lui era come un agnello in mezzo ai lupi, un agnello in mezzo ai lupi, era odiato. Perché? Perché non era del mondo. E noi? Come è cambiata la nostra vita da quando abbiamo conosciuto il Signore Gesù? È cambiata? Siamo criticati? Siamo accusati? Siamo attaccati a causa della nostra fede? Ci stiamo lamentando per questo? In nessuna parte della Bibbia è scritto che la vita di un cristiano sarà rose e fiori da quando conosce il Signore Gesù. Non c'è scritto da nessuna parte. In nessuna parte della Bibbia c'è scritto che un cristiano avrà una vita priva di sofferenze, priva di dolore, priva di critiche, di false accuse. In nessuna parte della Bibbia è scritto che il cristiano vivrà in pace e nell'abbondanza di beni materiali. Non sta scritto da nessuna parte nella Bibbia. Sapete, c'è un movimento che è nato in America negli anni 40, si chiama Prosperity Gospel e significa il Vangelo della prosperità. E in parole povere, quello che proclama, quello che dichiarano i sostenitori di questo movimento è che se tu sei un vero credente e segui veramente il Signore, avrai una vita felice, una vita di benessere economico, una vita di salute, una vita di successo. E se un cristiano non si trova in queste condizioni, quindi non è in salute, non ha una vita di benessere, non è agiato e non ha successo, significa che sta peccando ed è lontano dal Signore. Questo è quello che dicono, che dice questo movimento, che dagli anni 40 che va avanti ed incredibilmente ha delle mega chiese, migliaia di persone che seguono questi falsi profeti, questa falsa dottrina, perché la Bibbia non
dice da nessuna parte questo. Anzi, oggi stiamo leggendo e stiamo ancora una volta scoprendo che la Bibbia insegna esattamente il contrario. Se prendiamo in esame la vita di Paolo. Quindi se la tua vita di cristiano non ha mai conosciuto sofferenza, ostacoli, accuse, se non sei mai stato oggetto di cattiverie, di giustizie, se tutti intorno a te ci sono amici, persone che ti amano, che ti sono amici e non ti criticano per la tua fede, non è come dice il Vangelo della prosperità, perché stai seguendo il Signore. È esattamente il contrario. E ci sono due possibilità a questo punto. La prima è che se un cristiano viene odiato dal mondo, e tu non sei odiato dal mondo, la prima appunto possibilità è che tu non sia mai stato rigenerato, ovvero che non sei un vero cristiano. E mi rendo conto che questo può essere una frase sconvolgente per certi versi, però abbiamo il dovere di essere attenti a questi segnali e dobbiamo riflettere su queste cose. E non è con leggerezza che lo dico, anzi lo faccio con la consapevolezza del fatto che una notizia di questo tipo potrebbe sconvolgere chiunque. Però è nostro dovere, dicevo, attirare la nostra attenzione su questa verità. E, se Gesù ha detto che i credenti sono odiati dal mondo perché sono stati rigenerati e quindi non sono di questo mondo, e noi non siamo odiati sempre a causa della nostra fede, o non siamo perseguitati, o non siamo criticati, o non siamo emarginati, potrebbe essere anche che non siamo mai stati rigenerati. E se in noi c'è in questo dubbio, dobbiamo metterci davanti al Signore in preghiera e chiedere che ci faccia comprendere qual è la nostra posizione davanti a Lui, perché è una questione di vita o di morte, non è una questione di poco conto. E la seconda possibilità, invece, è che ci siamo raffreddati un po' come cristiani, no? Ovvero non stiamo vivendo il Vangelo, non stiamo seguendo le orme del nostro Signore, la nostra vita non dimostra che siamo nati di nuovo e la nostra testimonianza non è efficace, per cui se non siamo un pericolo per il nostro nemico non veniamo attaccati, non veniamo criticati, non veniamo perseguitati. E, in pratica è come se avessimo addosso una tuta mimetica che ci fa somigliare a tutto il resto del mondo, no? A coloro che sono del mondo. E anche questa eventualità, anche se è meno drammatica della prima, ovviamente, anche questa però non è da sottovalutare. Anche questa non è da sottovalutare. Abbiamo il dovere come cristiani di guardarci allo specchio, di specchiarci nella parola di Dio e di comprendere se la nostra vita è conforme a quello che la Scrittura insegna. E se veramente incontriamo delle difficoltà, degli ostacoli, quando professiamo la nostra fede, quando vogliamo vivere la nostra fede. E anche in questo caso, se così fosse, dobbiamo correre ai ripari, rivolgersi al Signore e chiedere che il Signore ci venga in aiuto e ci faccia comprendere come dobbiamo comportarci, e che ci aiuti a vivere una vita coerente con gli insegnamenti della Sua parola. Se invece la nostra vita rispecchia quello del vero cristiano, allora dovremmo essere felici. Dovremmo essere felici. Perché stiamo seguendo le orme, le impronte del nostro Salvatore, del nostro Signore. E non dovremmo lamentarci. Ma come ha fatto Paolo, dovremmo andare avanti e continuare a testimoniare del Vangelo, a parole, a fatti, con il nostro comportamento. Passiamo al secondo punto, vediamo in quale modo si difende Paolo, anche qui è molto interessante quello che dice Paolo. Vedete al verso, al primo verso del capitolo 23, dice Paolo, fissato lo sguardo sul Sinedrio, disse, fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Vero?
Prima di tutto, qual è la cosa che notiamo per prima? Che Paolo non è terrorizzato, non è spaventato, vero? Non è nemmeno intimorito, perché sta lì, comunque, in una situazione molto difficile, perché sa che sta davanti a un sinedrio e quello potrebbe anche significare una condanna, quantomeno alla prigionia, se non addirittura alla morte. Ma lui non si fa intimorire. Infatti la parola dice, fissato lo sguardo sul sinedrio, sta lì fermo come una roccia e fissa lo sguardo sui suoi accusatori, su coloro che stanno lì per giudicarlo. È un atteggiamento coraggioso, sprezzante del pericolo, no? Si direbbe in gergo militaresco. A che cosa è dovuta questa sua sicurezza? A cosa è dovuta? Ce lo spiega subito. Dice, fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Paolo si appella alla sua coscienza, vero? Si appella alla sua coscienza. Avere una coscienza è molto importante. È molto importante avere una coscienza. La coscienza è il sistema inibitore dell'anima. È quella cosa che ci permette di analizzare le nostre motivazioni, le nostre azioni, in base ai concetti del bene e del male. Vero? Quindi ci fa comprendere se una cosa è male e se una cosa invece è bene. Quindi se fare o non fare una certa cosa. Tutti gli uomini hanno una coscienza? La scrittura ci dice di sì. La scrittura ci dice sì, sì. Infatti Paolo in Romani capitolo 2, versi 14 e 15, dice, infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutti abbiamo una coscienza, ci insegna la parola di Dio, però questo non è sufficiente. Infatti i valori che possiamo, che abbiamo, che ogni uomo ha, che riguardano il bene o il male, sono variabili. Bene e male non è per tutti gli esseri umani la stessa cosa. Faccio un esempio molto semplice per spiegarlo in poche parole. Per molti è giusto ripagare con la stessa moneta le ingiustizie che si subiscono, vero? Se tu mi dai uno schiaffo io te ne rendo due. Per molti è giusto che sia così, anzi, addirittura pensano che se non si comporta in questo modo si stanno comportando male. Invece per altri che applicano il principio della non violenza è il contrario, non è giusto rendere violenza per violenza. Quindi vedete, ci sono negli esseri umani dei valori diversi per il bene e per il male, sono dei concetti che sono molto non fermi, ma sono opinabili, possiamo dire, e potremmo fare un sondaggio di opinioni su questo argomento e scopriremmo sicuramente che ci sono molti aspetti diversi riguardo a questo argomento. Il senso del bene e del male, la coscienza non funziona in tutti gli esseri umani allo stesso modo. Però a noi interessa conoscere qual era la coscienza di Paolo, vero? È questo che vogliamo imparare dalla scrittura. E allora, che cosa dice Paolo? Mi sono condotto davanti a Dio. Mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Paolo aveva una buona coscienza davanti a Dio. Che cosa significa? Che la sua coscienza era sottomessa allo Spirito Santo per mezzo della parola di Dio. Questo significa. In Romani 12 vediamo un incoraggiamento che Paolo dà, Romani 12, verso da 1 a 2, dice, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, ricordate? Santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona,
gradita e perfetta volontà. La coscienza di Paolo era allenata, era istruita
e conformata alla parola di Dio. E quindi non lo accusava.
È brutto sentirsi accusare dalla propria coscienza, vero? È come un tarlo che ti rimorde dentro e sta lì e non se ne va. Paolo aveva una coscienza davanti a Dio pulita e la sua coscienza non lo accusava. Per questo motivo lui era fermo davanti al Sinedrio. Era lì come una roccia e non aveva paura dei suoi accusatori e poteva guardarli fisso negli occhi. Perché Paolo sapeva che doveva rendere conto prima a Dio e poi casomai agli uomini, ma prima a Dio. Com'è la nostra coscienza? Com'è la nostra coscienza? Possiamo dire come Paolo: fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza? Stiamo curando la nostra coscienza? Ci stiamo sforzando di essere approvati dal Signore? Paolo dice a Timoteo: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, un uomo approvato che non abbia di che vergognarsi. Sforzati, dice, sforzati. E questo significa curare la propria coscienza. Se curiamo la nostra coscienza in questo modo, se la sottomettiamo allo Spirito Santo tramite la parola di Dio, succederà qualcosa di sorprendente. Qualcosa di sorprendente. La nostra coscienza inizierà a funzionare nel modo stabilito da Dio. Perché Dio ha stabilito un modo in cui la nostra coscienza deve funzionare. E se noi ci sforziamo di sottometterla allo Spirito Santo per mezzo della parola di Dio, la nostra coscienza inizierà a funzionare nel modo che Dio ha stabilito. E allora, come Paolo, potremo stare dritti in mezzo alle difficoltà, alla sofferenza, fermi davanti alle accuse, guardare i nostri accusatori dritti negli occhi e difenderci con quella fermezza che viene dal Signore. Passiamo al terzo punto, concludendo. Il Signore Gesù stesso incoraggia Paolo. Vedete il versetto 11, è bellissimo. Il versetto 11 dice: la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Paolo aveva testimoniato di Gesù. Lo aveva fatto in un modo completo, lo abbiamo detto poco fa, lo aveva fatto in un modo forte, in un modo efficace. Il Vangelo era stato predicato e lui sapeva che era approvato dal Signore. Ma quanta fatica! Quanta fatica! Abbiamo sentito Annalisa poco fa che ci parlava di questo, quanta fatica! Quanto dolore, quanta sofferenza. Colpito, battuto, in balia della folla, imprigionato, legato, sull'orlo di essere torturato, arrestato, portato davanti a un sinedrio, a un tribunale, dal quale non sapeva quale sarebbe stato l'esito. Quanta fatica. Però il giorno dopo, dice la scrittura, il Signore Gesù gli appare. Il Signore Gesù gli appare e questo è un grande incoraggiamento. È un grande incoraggiamento perché Paolo sapeva che si stava comportando in modo da essere approvato dal Signore, ma quando Gesù gli è apparso, quell'approvazione è stata elevata all'ennesima potenza. E il Signore che cosa gli dice? Fatti coraggio. Fatti coraggio, Paolo. Come dire, so che stai soffrendo, so quello che stai soffrendo per il mio nome, ma fatti coraggio. Che incoraggiamento, che consolazione. Inoltre notate che Gesù dice a Paolo anche che lui dovrà testimoniare a Roma anche, no? Ricordate che Paolo, quando scrive ai Romani, condivide il suo desiderio di essere con loro, ricordate? Al capitolo 1, dai versi 8 a 15, queste sono le parole che usa Paolo nella sua lettera ai Romani, dice: desidero vivamente vedervi, molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, per quanto dipende da me sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete di Roma. E quindi c'era questo desiderio in Paolo, il Signore gli sta confermando in questo momento che lui andrà a Roma, tu dovrai la mia testimonianza anche a Roma. Quindi il Signore lo incoraggia e gli rivela che il suo desiderio sarà esaudito. Però non dice tutto il Signore Gesù. Non gli dice quanto durerà il viaggio. Non gli dice quello che dovrà affrontare durante il viaggio, lo sappiamo e poi lo andremo a vedere nei prossimi messaggi. Non gli dice come finirà la sua permanenza a Roma. Una cosa però dice il Signore a Paolo, ed è qualcosa che dovremmo considerare anche noi. Gesù gli dice: come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma, nello stesso modo. Così come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, arrestato, battuto, sull'orlo del linciaggio, così bisogna che tu la renda anche a Gerusalemme. È a Roma, grazie. E quindi non è un bel quadro quello che si presenta davanti a Paolo, ma il Signore sta lì per incoraggiarlo, sta lì per incoraggiarlo. E Paolo sicuramente sa che il suo dovere è quello di testimoniare del Signore, sa che il suo dovere è quello di portare il Vangelo, di proclamare il Vangelo. Anche quando lui ha usato quello stratagemma, lo abbiamo letto poco fa, ed ha parlato dei Sadducei e dei Farisei, no? Che ha detto, ha visto che non c'era più possibilità di essere una testimonianza, perché lì era il governatore, il sommo sacerdote Anania, lo aveva fatto percuotere sulla bocca e non permetteva di parlare, non gli permetteva di parlare, era una persona violenta, una persona arrogante. E Paolo ha capito che non c'era molto da dire in quella circostanza e quindi ha fatto scattare questo stratagemma parlando della risurrezione dei morti, ai quali i farisei credevano ma i sadducei no, e li ha fatti mettere uno contro l'altro, e in quel modo si è salvato, perché la folla, il sinedrio, a quel punto si è diviso, si sono messi l'uno contro l'altro e poi il tribuno ha fatto prendere Paolo e l'ha fatto portare via. E quello non è stato da parte di Paolo un modo per salvarsi la vita e basta. Lui ha pensato a salvare la sua vita perché avrebbe potuto, ha visto che lì non c'era più possibilità di testimoniare, e avrebbe potuto, avendo salvato la vita, testimoniare, portare il Vangelo e proclamarlo in altri modi, in altri momenti. Sicuramente non sapeva quello che sarebbe successo poi, però il Signore l'ha comunque usato, durante il viaggio e anche a Roma. Quindi sappiamo che Paolo a Roma ha dovuto patire la prigionia, no? È arrivato a Roma e è stato prigioniero, prima agli arresti domiciliari, quindi diciamo una soluzione abbastanza comoda, in un appartamento, in una casa, con un soldato che gli faceva la guardia e poteva anche ricevere delle visite. Poi ha conosciuto un piccolo periodo di libertà, ma poi durante la persecuzione di Nerone nel 67 circa dopo Cristo è stato di nuovo arrestato e questa volta è stato messo in una cella in catene, una cella buia, fredda, senza possibilità di testimoniare. E lì è finita la sua vita, e lì ha subito il martirio. Quindi il Signore gli ha detto: come hai reso testimonianza a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Una promessa, una consolazione, una rivelazione che Paolo ha ricevuto sul suo futuro, su quello che gli sarebbe successo da lì a poco. E servire il Signore, essergli fedeli, ha sempre un costo. Ha sempre un costo. Se siamo veramente fedeli al Signore, questo richiede un costo da parte nostra. Perché? Perché non siamo del mondo. Perché il mondo odia coloro che sono figli di Dio, coloro che sono del Signore. Certo, non tutti i cristiani pagano con la vita la loro fede. Noi possiamo ringraziare il Signore perché siamo in un paese nel quale non subiamo la persecuzione. Però ci sono altri modi, vero, di essere perseguitati. Non si paga con la vita. Non si paga a livello fisico, magari. Ma si può pagare anche in altri modi. Emarginazione, licenziamenti, scherzi di cattivo gusto, anche aggressioni fisiche, false accuse, ci sono tanti modi, ma seguire il Signore Gesù ha un costo. Chi vuol venire dietro a me, disse il Signore, prenda la sua croce e mi segua. Cari fratelli, care sorelle, non stiamo dicendo una cosa nuova, lo sappiamo tutti, ma è bene ricordare ogni tanto che questo è il costo della vita cristiana e che il Signore però è pronto lì ad incoraggiarci. Non ci appare più come è apparso a Paolo, perché non ci sono più queste manifestazioni, ma il Signore sappiamo che è pronto lì ad incoraggiarci e è vicino a noi e conosce quello che stiamo vivendo, conosce la nostra vita, gli sforzi, i patimenti, le sofferenze, conosce ogni singolo aspetto della nostra vita ed è pronto ad incoraggiarci, come sta facendo questa mattina attraverso la sua parola. È sempre pronto, è sempre presente, perché ci ama, perché ci ama. Possiamo pregare. Sì, caro Signore, veniamo a te questa mattina con un cuore forse sofferente, con un cuore forse nel quale manca quella gioia che dovremmo avere, che la tua parola ci dice che come cristiani dovremmo avere. Certe volte, Signore, non è così facile, tu conosci ognuno di noi. Certe volte non è semplice essere felici perché ci lasciamo prendere da ciò che ci circonda, dai patimenti, dalle sofferenze, dalle ingiustizie, dalla fatica che comporta essere cristiani. E Signore, però ti ringraziamo questa mattina, innalziamo le nostre voci a te e vogliamo lodarti perché dalla tua parola comprendiamo che tu sei sempre presente, che tu sei vicino a noi, che le sofferenze, tutte queste cose fanno parte della vita di un cristiano, così come per Paolo faceva parte la prigionia, l'arresto, il linciaggio, la morte, il martirio. E tu lo sai. Sei tu che decreti queste cose, Signore. Aiutaci a comprendere quali sono i veri valori di questa vita. Aiutaci a comprendere per cosa vale la pena vivere. Se per le gioie superficiali che durano per un tempo su questa terra, o per la gioia eterna che un giorno avremo stando alla tua presenza. Guarda i nostri cuori, Signore, tu sai chi ha bisogno di essere consolato, tu sai chi ha bisogno di essere incoraggiato, di sentire la tua presenza, di sentirsi sussurrare, fatti coraggio. Preghiamo, Signore, che tu possa rivelarti ancora oggi a noi e facci comprendere, facci conoscere, e facci avere la certezza nei nostri cuori, nelle nostre menti, che tu non ci abbandoni. Ti ringraziamo nel tuo santo nome. Amen.
Grazie Enrico. Quello che abbiamo ribadito ancora stamattina